Il terzo anello, ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi, traduzione di Emanuela Guercetti.
Le supposizioni di Piotr Gerasimovich erano esatte. Tornato dalla Camera di Consiglio, il presidente prese un foglio e lesse. Il 28 aprile, per ordine di Sua Maestà Imperiale, il Tribunale Distrettuale, Sezione Penale, in forza del verdetto dei signori giurati, in base al comma 3 dell'articolo 771, al comma 3 dell'articolo 776 e all'articolo 777 del Codice di Procedura Penale, ha deliberato di condannare ai lavori forzati il contadino Simeon Kartinkin, di anni 33, e la borghese Caterina Maslava, di anni 27, privandoli di tutti i diritti civili. Kartinkin ha 8 anni e Maslava ha 4 anni, con le conseguenze per entrambi previste dall'articolo 28 del codice. La borghese Efimia Bachkova, di 43 anni, è condannata alla perdita di tutti i diritti e privilegi, inerente alla persona e al ceto, e alla reclusione per un periodo di 3 anni, con le conseguenze previste dall'articolo 49 del codice. Le spese processuali saranno suddivise in parti uguali fra i condannati e, in caso di loro insolvenza, andranno a carico dell'erario. I corpi del reato relativi al processo saranno venduti, l'anello restituito, le boccette distrutte. Kartinkin stava sempre sull'attenti, con le dita delle mani aperte e tese, le guance in movimento. La Bachkova sembrava assolutamente calma. Udita la sentenza, la Maslava arrossì violentemente. «Sono innocente! Innocente!» gridò un tratto per tutta la sala. «È un peccato quello che fate, sono innocente, non volevo, non pensavo, dico la verità, la verità!» E lasciatasi cadere sulla panca, si mise a singhiozzare forte. Anche quando Kartinkin e la Bachkova furono usciti, lei continuò a restare seduta al suo posto e a piangere, tanto che il gendarme dovette toccarle la manica della divisa. «No, non si può lasciare così», si disse a Nekhludov, dimenticando completamente il suo sentimento cattivo, e senza sapere perché, corse in corridoio a guardarla ancora una volta. Sulla porta si accalcava la folla animata dei giurati e degli avvocati, che uscivano tutti soddisfatti che il processo fosse finito, cosicché fu trattenuto per alcuni minuti sulla soglia. Quando uscì in corridoio, lei era già lontana. A passi rapidi, senza pensare all'attenzione che attirava su di sé, la raggiunse, la superò e si fermò. Lei aveva già smesso di piangere e singhiozzava soltanto a tratti, asciugandosi il viso arrossato a chiazze con la cocca del fazzoletto. E gli passò accanto senza voltarsi. Egli la lasciò passare e poi tornò in fretta sui suoi passi per vedere il presidente, ma il presidente se n'era già andato. Nekhludov lo raggiunse soltanto in anticamera. «Signor presidente», disse Nekhludov, avvicinandosi a lui nel momento in cui, dopo aver indossato il cappotto chiaro, stava già prendendo il bastone dal pomo d'argento che gli porgeva il portiere. «Posso parlarle del processo che si è appena concluso? Sono un giurato». «Ah, è lei, principe Nekhludov! Molto lieto, ci siamo già incontrati», disse il presidente, stringendogli la mano e ricordando con piacere come aveva danzato bene e allegramente, meglio di tutti i giovani, la sera in cui aveva conosciuto Nekhludov. «In che posso servirla?» «C'è stato un malinteso nel responso riguardante la Maslava. Non è colpevole dell'avvelenamento, mentre è stata condannata ai lavori forzati», disse Nekhludov, con un'aria cupa e concentrata. «La corte ha deliberato sulla base delle risposte date da voi stessi», disse il presidente, muovendosi verso la porta d'uscita, benché le risposte anche alla corte siano parse inattinenti al caso. Si ricordò che voleva spiegare ai giurati che la loro risposta, sì, colpevole, senza che venisse negata l'intenzione di uccidere, affermava l'omicidio intenzionale, ma che per la fretta di concludere non l'aveva fatto. «Ma non si può rimediare all'errore. Si può sempre trovare un motivo per la Cassazione. Bisogna rivolgersi a un qualche avvocato», disse il presidente, mettendosi il cappello un po' sghembo e continuando a muoversi verso l'uscita. «Ma è una cosa orribile!» «Vede, per la Maslava le possibilità erano due», disse il presidente, lisciandosi le fedine sopra il bavero del cappotto, evidentemente desideroso di essere il più amabile e gentile possibile con Nekhludov. Poi lo prese delicatamente sotto il gomito e, dirigendolo verso l'uscita, proseguì. «Esce anche lei, vero?» «Sì», disse Nekhludov, vestendosi in fretta, e andò con lui. Uscirono nel sole chiaro, che metteva allegria, e subito dovettero parlare più forte per il fracasso delle ruote sul selciato. «La situazione, vede, è strana», continuava il presidente, alzando la voce, «per il fatto che per lei, per questa Maslava, c'erano due possibilità. O una quasi assoluzione, un periodo di detenzione in cui si sarebbe potuto tenere conto del sofferto, addirittura il semplice arresto, oppure i lavori forzati. Non c'era via di mezzo. Se voi aveste aggiunto le parole «ma senza intenzioni di causare la morte», sarebbe stata assolta. Me lo sono lasciato imperdonabilmente sfuggire, disse Nekhludov. Ecco come stanno le cose, disse sorridendo il presidente, guardando l'orologio. Restavano solo 3/4 d'ora prima dell'ultimo termine fissato da Clara. Ora, se vuole, si rivolga un avvocato. Bisogna trovare un motivo per la Cassazione. Lo si può sempre trovare. Via Dvorianskaya, rispose al vetturino. 30 copeche. Non pago mai di più. Si accomodi, eccellenza. I miei rispetti. Se posso servirla, casa Dvornikov. Via Dvorianskaya. È facile da ricordare. Salutò affabilmente e partì. Il colloquio con il presidente e l'aria pura avevano un po' tranquillizzato Nekhludov. Adesso pensava di aver avuto una reazione emotiva esagerata in conseguenza di tutta una mattinata trascorsa in circostanze così insolite. Si intende una coincidenza sorprendente e singolare, ed è necessario fare tutto il possibile per alleviare la sua sorte e farlo al più presto, subito. Sì, bisogna chiedere qui in tribunale dove abitano Fanarin o Mikishin. Si era ricordato di 2 noti avvocati. Nekhludov tornò in tribunale, si tolse il cappotto e salì di sopra. Già nel primo corridoio incontrò Fanarin. Lo fermò e gli disse che voleva parlargli. Fanarin lo conosceva di vista e di nome e rispose che sarebbe stato lietissimo di fare qualsiasi cosa per lui. Benché sia un po' stanco, ma se non è una cosa lunga, mi dica di che si tratta, entriamo qui. E Fanarin introdusse Nekhludov in una stanza, probabilmente lo studio di qualche giudice. Si sedettero alla scrivania. Ebbene, di che si tratta? Innanzitutto desidererei, disse Nekhludov, che nessuno venisse a sapere che mi interesso di questa faccenda. Ma certo, è sottinteso. Dunque? Oggi ho fatto parte di una giuria e abbiamo condannato una donna ai lavori forzati. Un innocente. Non me ne do pace. Nekhludov, inaspettatamente per se stesso, arrossì e si confuse. Fanarin lo fulminò con gli occhi e di nuovo li abbassò, ascoltando. «Sì», disse soltanto. «Abbiamo condannato un innocente, e io vorrei far annullare la sentenza e trasferirla a un'istanza superiore». «Alla Cassazione», corresse Fanarin. «Ed ecco, la prego di incaricarsene». Nekhludov voleva concludere al più presto la parte più difficile, e perciò disse subito. «Onorario e spese processuali saranno a mio carico, quali che siano», disse arrossendo. «Beh, su questo ci metteremo d'accordo», disse l'avvocato, sorridendo indulgente della sua inesperienza. «Ma di che si tratta?» Nekhludov raccontò. «Bene, domani prenderò l'incartamento e l'esaminerò. E dopodomani? No, giovedì. Giovedì venga da me alle 6 di sera e le darò una risposta, d'accordo? Ma ora mi scusi, devo ancora vedere dei dati qui». Nekhludov lo salutò e uscì. Il colloquio con l'avvocato e il fatto di avere già preso dei provvedimenti per la difesa della Maslava lo tranquillizzarono ancora di più. Uscì all'aperto. Il tempo era splendido e inspirò gioiosamente l'aria primaverile. I vetturini offrivano i loro servigi, ma egli andò a piedi, e subito tutto uno sciame di pensieri e ricordi su Katiuscia e sulla sua azione verso di lei cominciò a turbinargli nella mente. E divenne malinconico, e tutto gli parve cupo. «No, ci penserò dopo», si disse. «Ora invece bisogna distrarsi dalle impressioni penose». Si ricordò del pranzo dai Korchagin e guardò l'orologio. Non era ancora tardi, poteva arrivare in tempo per il pranzo. Lì vicino scampanellò un tram a cavalli, si slanciò di corsa e vi balzò sopra. Nella piazza saltò giù, prese una buona carrozza e 10 minuti dopo era all'ingresso del palazzo dei Korchagin. «Prego, eccellenza, la stanno aspettando», disse l'affabile grasso portiere del palazzo dei Korchagin, aprendo la porta di quercia dell'ingresso, che si muoveva silenziosamente sui cardini inglesi. «Sono a tavola. Ho l'ordine di far passare solo lei». Il portiere andò alla scala e suonò di sopra. «C'è qualcuno?» chiese Nekhludov, togliendosi il cappotto. «Il signor Kolasov e Mikhail Sergeevich. Gli altri sono tutti di casa», rispose il portiere. Dalla scalinata fece capolino un bel achè in frac e guanti bianchi. «Prego, eccellenza», disse. «Può accomodarsi». Nekhludov salì la scalinata e attraverso il salone vasto e grandioso che ben conosceva passò in sala da pranzo. Lì, intorno alla tavola, sedeva tutta la famiglia, tranne la madre, principessa Sofia Vassilievna, che non usciva mai dal suo studio. A capotavola sedeva il vecchio Korchagin. Accanto a lui, alla sua sinistra, il dottore. A destra l'ospite Ivan Ivanovich Kolasov. ex maresciallo della nobiltà del governatorato, ora membro della direzione di una banca, collega liberale di Korchagin. Poi a sinistra Miss Reder, l'istitutrice della sorellina piccola di Missy, e la bambina di 4 anni. A destra, di fronte, il fratello di Missy, Petia, l'unico figlio maschio dei Korchagin, ginnasiale della 6ª classe, per il quale tutta la famiglia era rimasta in città in attesa dei suoi esami. E ancora uno studente che gli dava lezioni. Poi a sinistra Caterina Alexievna, una zitella di 40 anni, slavofila. Di fronte Mikhail Sergeevich e Misha Telieghin, cugino di Missy. In fondo alla tavola la stessa Missy e accanto a lei un coperto intatto. «Oh, benissimo, si accomodi, siamo solo al pesce», disse il vecchio Korchagin, masticando a fatica e prudentemente con la dentiera. E sollevò su Nikliudov gli occhi iniettati di sangue, dalle palpebre invisibili. «Stepan!» si rivolse con la bocca piena al grasso imponente dispensiere, indicando con gli occhi il coperto vuoto. Benché Nikliudov conoscesse bene e avesse visto molte volte a pranzo il vecchio Korchagin, stavolta lo colpì in modo particolarmente sgradevole. Il suo viso rosso dalle labbra sensuali che mangiavano di gusto, sopra il tovagliolo infilato nel gilet, e il collo grasso, e tutta quanta la sua figura corpulenta di generale. Nikliudov ricordò senza volerlo tutto quanto sapeva della crudeltà di quell'uomo, che Dio sa perché, visto che era ricco e di famiglia illustre e non aveva bisogno di ingraziarsi nessuno, quando era governatore di provincia aveva fatto frustare e perfino impiccare della gente. Nikliudov non si aspettava di avere tanta fame, ma quando ebbe assaggiato pane e formaggio non poté più fermarsi e mangiò avidamente. «E allora avete minato le fondamenta?» disse Kolasov, usando ironicamente l'espressione di un giornale reazionario che era insorto contro l'istituzione della giuria popolare. «Avete assolto i colpevoli e condannati gli innocenti, eh?» «Minato le fondamenta! Minato le fondamenta!» ripeté ridendo il principe, che nutriva un'illimitata fiducia nell'intelligenza e nell'erudizione del collega e amico liberale. Nikliudov, a rischio di essere scortese, non rispose nulla a Kolasov, e sedutosi davanti alla zuppa fumante che gli era stata servita, continuò a masticare. «Lasciatelo mangiare», disse Missy sorridendo, ricordando con quel pronome «lo» la sua intimità con lui. Kolasov intanto raccontava vivacemente ad alta voce il contenuto di un articolo contro la giuria popolare che l'aveva indignato. Mikhail Sergeevich, il nipote, annuiva continuamente alle sue parole e raccontò il contenuto di un altro articolo dello stesso giornale. Missy, come sempre, era molto distinguée e ben vestita, senza essere appariscente. «Deve essere terribilmente stanco e affamato», disse a Nikliudov, aspettando che inghiottisse. «No, non particolarmente. E voi? Siete andati alla mostra di quadri?» domandò. «No, abbiamo rimandato. Siamo invece stati al lawn tennis e Mr. Crooks gioca davvero in maniera stupefacente». Nikliudov era venuto lì per distrarsi. E in quella casa si era sempre trovato bene, non solo per il lusso raffinato che agiva gradevolmente sui suoi sensi, ma anche per l'atmosfera di affettuosa adulazione che impercettibilmente lo circondava. Stavolta, invece, cosa strana, tutto in quella casa lo disgustava. Tutto. A cominciare dal portiere, l'ampia scalinata, i fiori, i lacchè, la tavola apparecchiata, fino alla stessa Missy, che ora gli appariva poco attraente e innaturale. Lo infastidiva anche il tono presuntuoso, liberaleggiante e volgare di Kolasov. Lo infastidiva la figura bovina, presuntuosa e sensuale del vecchio Korchagin. Lo infastidivano le frasi in francese della slavofila Caterina Alexievna, lo infastidivano i visi intimiditi dell'istitutrice e del ripetitore, lo infastidiva soprattutto il pronome «lo» riferito a lui. Nikliudov oscillava sempre fra 2 atteggiamenti verso Missy. Ora, come socchiudendo gli occhi o come al chiaro di luna, vedeva tutto bellissimo in lei. Gli appariva fresca e bella e intelligente e naturale, ma poi improvvisamente, come alla chiara luce del sole, vedeva... Non poteva non vedere tutti i suoi difetti. Quella era appunto una di tali giornate. Vedeva tutte le piccole rughe sul suo viso. Sapeva, vedeva com'erano gonfiati i suoi capelli, vedeva i gomiti aguzzi e soprattutto vedeva l'unghia larga del pollice che ricordava l'unghia identica del padre. Vergogna e schifo. Schifo e vergogna. Tornato a casa, tutto gli parve ripugnante, insieme vergognoso. «No, no», pensò, «bisogna liberarsi, liberarsi da tutti questi rapporti falsi con i Korchagin e con Maria Vassilievna e con l'eredità e con tutto il resto, e respirare un po' liberamente, andare all'estero, a Roma, occuparmi del mio quadro, ricordò i dubbi riguardo al proprio talento. «Ebbene, non importa, basta respirare un po' liberamente. Prima a Costantinopoli, poi a Roma. Soltanto bisogna sbrigare al più presto la faccenda della giuria e sistemare quella storia con l'avvocato». E a un tratto, nella sua immaginazione, sorse con straordinaria vivezza la detenuta dagli occhi neri e strapici. E come aveva pianto quando agli imputati era stata data l'ultima parola. Spense in fretta la sigaretta, schiacciandola nel posacenere. Ne accese un'altra, si mise a camminare su e giù per la stanza. E uno dopo l'altro cominciarono a sorgere nella sua immaginazione i momenti vissuti con lei. Ricordò il loro ultimo incontro, la passione animalesca che l'aveva posseduto e la delusione che aveva provato quando la passione era ormai soddisfatta. Ricordò l'abito bianco con il nastro azzurro, ricordò il mattutino. Eppure l'amavo. L'amavo veramente di amore buono e puro quella notte. L'amavo ancora prima, sì. E come l'amavo durante il mio primo soggiorno dalle zie, quando scrivevo la mia tesi. E si ricordò com'era allora. Soffiò su di lui quella freschezza, gioventù, pienezza di vita. E provò una tristezza angosciosa. La differenza fra come era allora e come era adesso era enorme. Altrettanto grande, se non maggiore, della differenza fra la Catiuscia della chiesa e la prostituta che si era ubriacata con un mercante e che si avevano giudicato quella mattina. Allora egli era un uomo coraggioso, libero, dinanzi al quale si aprivano infinite possibilità. Ora si sentiva preso da ogni lato nei lacci di una vita stupida, vuota, meschina e senza scopo, da cui non vedeva alcuna via d'uscita. Anzi, il più delle volte neppure voleva uscirne. Ricordò come andasse orgoglioso un tempo della sua franchezza, come si fosse dato per regola di dire sempre la verità e fosse davvero sincero, mentre adesso era tutto immerso nella menzogna, nella più terribile menzogna, una menzogna che tutti coloro che lo circondavano prendevano per verità. E da questa menzogna non c'era, o perlomeno egli non vedeva, alcuna via d'uscita. E vi si era impantanato, assuefatto, vi si crogiolava. Come sciogliere i rapporti con Maria Vassilevna, col suo marito, così da non doversi vergognare di guardare negli occhi lui e i suoi figli? Come chiarire senza menzogne i suoi rapporti con Missy? Come uscire dalla contraddizione fra ritenere illecita la proprietà terriera e possedere l'eredità della madre? Come riparare il suo peccato verso Catiuscia? Perché non si poteva lasciare così le cose. Non posso abbandonare una donna che ho amato e accontentarmi di pagare un avvocato per evitarle i lavori forzati, che non merita neppure. Cioè riparare una colpa col denaro, come credevo di aver fatto il mio dovere dandole del denaro allora. E si ricordò chiaramente l'attimo in cui, raggiungendola nel corridoio, le aveva dato in fretta il denaro ed era fuggito. Ah, quel denaro! Ricordò quel momento con lo stesso orrore, la stessa ripugnanza di allora. Ah, che schifezza! Disse ad alta voce, proprio come allora. Solo un mascalzone, un farabutto poteva agire così. E io sono quel farabutto e quel mascalzone, diceva ad alta voce. Ma possibile che davvero? Si fermò su due piedi. Possibile che davvero io sia proprio un farabutto? E chi altri se no? Si rispose. Ed è forse l'unica cosa? Continuava a smascherarsi. Non è forse una porcheria? Una bassezza il tuo atteggiamento verso Maria Vassilievna e suo marito? E il tuo atteggiamento verso la proprietà? Con la scusa che i soldi vengono da tua madre, sfruttare una ricchezza che consideri illecita. E tutta la tua vita oziosa, cattiva, e a coronamento di tutto, la tua azione verso Catiuscia. Farabutto, mascalzone, loro, la gente, mi giudichino pure come vogliono. Posso ingannare loro, ma non ingannerò me stesso. E all'improvviso capì che il disgusto che negli ultimi tempi aveva provato per la gente, e in particolare quel giorno sia per il principe che per Sofia Vassilevna e Missy e Cornei, era disgusto per se stesso. E stranamente, in quel riconoscere la sua infamia, c'era qualcosa di morboso e nello stesso tempo lieto e tranquillizzante. «Spezzerò questa menzogna che mi lega, costi quello che costi, confesserò tutto, e a tutti dirò la verità, e agirò secondo la verità», si disse risolutamente ad alta voce. «Dirò la verità a Missy, che sono un dissoluto e non posso sposarla, e l'ho solo turbata inutilmente. Dirò a Maria Vassilevna, la moglie del maresciallo della nobiltà. Anzi, a lei non ho nulla da dire. Dirò a suo marito che sono un mascalzone, che l'ho ingannato. Disporrò dell'eredità in modo da riconoscere la verità. Dirò a lei, a Catiuscia, che sono un mascalzone, colpevole nei suoi confronti, e farò tutto il possibile per alleviare la sua sorte. Sì, la vedrò e le chiederò di perdonarmi. Sì, chiederò perdono come fanno i bambini. Si fermò. La sposerò, se è necessario. Si fermò. Incrociò le braccia sul petto come faceva quando era piccolo. Levò in alto gli occhi e disse, rivolto a qualcuno: Signore, aiutami. Insegnami. Vieni a dimorare in me e purificami da ogni sozzura. Pregava. Chiedeva a Dio di aiutarlo, di dimorare in lui e di purificarlo. Ma intanto ciò che chiedeva si era già realizzato. Dio, che viveva in lui, si era destato nella sua coscienza. Lo sentì in sé e perciò sentì non solo libertà, coraggio e gioia di vivere, ma sentì tutta la potenza del bene. Adesso si sentiva capace di fare tutto il meglio che poteva fare un uomo.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.